Questo è TMV Radio, stadio aperto in questo lunedì che rappresenta il day after per quanto riguarda l'inizio della stagione 2021 della Formula 1. Da qui ripartiamo salutando con grande piacere i nostri microfoni Matteo Bobbi. Ciao Matteo.
Ciao ragazzi, eccoci tornati operativi, prima gara, è tornata la Formula 1.
È tornata la Formula 1 e Matteo, la sensazione, basandoci solo e soltanto insomma su quello che poi è stato il podio di ieri, si è andati verso evidentemente delle conferme, ma con delle sfaccettature, delle sfumature molto, molto interessanti. Hamilton, Verstappen, Bottas, un podio non perfettamente in quest'ordine, ma che comunque abbiamo visto 8 volte su 17 la scorsa stagione. È stato un gran premio evidentemente condizionato e caratterizzato soprattutto da quanto successo al giro 53. Vorrei intanto da te, Matteo, un po' la ricostruzione insomma del sorpasso di Verstappen, la restituzione della posizione da parte del pilota della Red Bull verso Hamilton, per capire se c'è stato un errore di Verstappen nel rendere la posizione, se è giusto anche tornare insomma su questa regola della parte esterna della pista, dei track limits, che forse in un certo senso portano a snaturare un po' anche la Formula 1. Lascio a te il commento.
Sì, allora innanzitutto spieghiamo un po' quella che è stata la dinamica, per cui siamo nella parte terminale della gara con un Verstappen arrembante che chiude un gap importante e va di fatto a ingaggiare un duello ruota a ruota con Hamilton. Arrivano alla staccata di curva 4 con Hamilton che va a proteggere l'interno e quindi lascia e concede l'esterno a Verstappen, che arriva con anche il DRS aperto e quindi con una certa diciamo velocità a suo favore. È stato molto bravo Hamilton perché ha allungato leggermente la staccata e di fatto percorrono questa curva 4, che è una destra che percorrono in terza quarta marcia, uno a fianco all'altro, no? Proprio ruota a ruota, come dice Vandini. In uscita chiaramente Verstappen è andato oltre quella che è il famoso track limit, quindi il limite della pista, oltre la riga bianca con tutte e quattro le ruote, e andando largo è riuscito a chiudere un sorpasso molto bello da vedere, ma che ahimè non era regolare, diciamo, nella sua espressione. Ne era conscio immediatamente Verstappen, che nel dopogara ha detto: io sapevo immediatamente mentre ho terminato il sorpasso che quel sorpasso non era regolare. Ne era conscia la Red Bull e ne erano consci i commissari, che hanno istantaneamente via radio comunicato al team Red Bull che secondo loro era meglio restituire la posizione, perché se no a fine gara si sarebbe dovuto iniziare una procedura di esamine contro Verstappen, che avrebbe probabilmente 90 su 100 portato a 5 secondi o più, 5 credo di finalità. Lo comunicano a Verstappen, che da curva 4 a curva 9 percorre la strada, la pista da leader, arriva in uscita di curva 9 e restituisce la posizione. Mio parere personale, ma non solo mio ma anche di Red Bull, lui ha restituito probabilmente la posizione non nella maniera più, come dire, furba possibile, perché lui invece che rimanere lui in traiettoria pulita e fare andare Hamilton in traiettoria sporca, ha deciso proprio di regalare la traiettoria pulita a Lewis Hamilton. Andando Verstappen a sinistra e lentamente, ha raccolto tutta quella montagna di marble, si chiamano, che sono quei detriti di gomma persi dalle macchine durante la gara, e quindi si è riempito le proprie gomme di tutto una sporcizia enorme. Quando è arrivato poi e si è riaccodato nel tentativo di risuperarlo subito alla prima occasione. Le successive 4-5 curve Verstappen non aveva più aderenza, avendo le gomme sporche, e quindi ha cominciato a perdere, ha perso tanto terreno da Hamilton, che poi di fatto non è più riuscito a chiudere. Questo è quello che è successo. Col senno di poi probabilmente se lo fa sfilare mandando Hamilton all'esterno, allo sporco, e lui rimanendo sul pulito, probabilmente vince la gara. Poi questo non lo sapremo mai, ma così è stato, così è un po' andato.
Mi vorrei concentrare con te, Matteo, anche sulla vittoria di Hamilton, perché insomma conosciamo tutti la sua fame, la sua ossessione per la vittoria, questa sorta di orizzonte costantemente e dannatamente marchiato dallo scopo di demolire gli avversari e far detonare il proprio talento in pista. e credo che abbia dimostrato, insomma, ancora una volta perché è lui il dominatore della Formula 1. Perché, e ti chiedo conferma in questo, la sensazione che il pacchetto pilota più vettura non fosse di casa Mercedes a livello di miglior pacchetto del weekend e miglior pacchetto anche in gara. Ci ha messo del suo, ci ha messo il manico.
È vero, perché fa più male ancora questo per Red Bull e per Verstappen soprattutto, perché hanno perso una gara nella quale disponevano della miglior macchina, del miglior pacchetto. Cioè la Red Bull dai test, ma soprattutto poi durante il weekend di gara, ha dimostrato di avere su quella pista un pacchetto globale migliore rispetto a quello della Mercedes. E perdere così fa male. E tu hai detto bene nell'andare a spiegare quello che è Lewis Hamilton. Cioè Lewis Hamilton, nel momento in cui sente l'odore di sangue, chiamiamolo, quindi l'odore di vittoria in questo caso, è uno squalo. Cioè non può, Hamilton in questo momento non puoi fargli annusare l'odore o la possibilità di vincere, perché riesce a prendersela la vittoria. E quello è stato l'errore della Red Bull in generale, che hanno aperto la mano a delle possibilità, ecco, alla Mercedes, e la Mercedes l'ha presa di forza.
All'interno di quello che è stato poi l'esito del Gran Premio, se andiamo, Matteo, banalmente a comparare anche i risultati del Bahrain 2020 rispetto a questa apertura di stagione, la Ferrari l'anno scorso aveva collezionato un decimo e un tredicesimo posto con entrambi i piloti, Leclerc e Vettel, doppiati. Ieri è un sesto e un ottavo con Leclerc a quasi un minuto e Sainz poco sopra il minuto. È giusto essere, tra molte virgolette, soddisfatti di questo miglioramento?
Bisogna sempre capire quali erano le aspettative della vigilia della gara. Io le mie, quando vedo un team che è arrivato l'anno precedente al sesto posto nella classifica costruttori, non mi aspetto mai da un anno con l'altro, soprattutto in un anno in cui le regole non sono drammaticamente cambiate, ci sia la possibilità no, di un team di recuperare tutto questo gap. Quindi se ha finito sesta nel Mondiale Costruttori lo scorso anno, credo che l'obiettivo di quest'anno sarà finire quarta, terza, realisticamente, perché Red Bull e Mercedes sono oggettivamente impossibili da toccare quest'anno. Quindi se questo era l'obiettivo, e credo che questo era, credo che si sia mezzo centrato l'obiettivo, perché è realmente in lotta con la McLaren in questa gara per essere la terza forza. E quindi direi che è giusto così. Poi la vera opportunità ci sarà e sarà offerta dal regolamento il prossimo anno. Quest'anno era abbastanza evidente che non ci fossero chance per recuperare tutto il gap che avevano lo scorso anno.
Matteo, ti chiedo, nel duello Mercedes-Red Bull hai la sensazione, e vedendo anche l'imprinting che Perez ha dato subito nel primo Gran Premio, arrivando quinto e partendo dalla pit lane, che proprio l'arrivo del pilota messicano possa avere un'incidenza forse fin qui un po' sottovalutata in quella che può essere la lotta per il titolo piloti, ma anche quello costruttori, ripensando anche al rendimento di Albon del 2020?
Sì, decisamente sì. Penso che la Red Bull è un team più forte al di là della macchina, ma è proprio a livello di organico, è un team più forte rispetto a quello dello scorso anno, perché secondo me Perez è più completo, più veloce, più esperto di quello che era Albon, e quindi adesso hanno un attacco a due punte, che invece in passato per troppo tempo hanno avuto un attacco a una punta sola. Adesso potranno portare a casa tanti punti per i costruttori e rubare punti eventuali a Mercedes. Potranno magari, quando Perez avrà la padronanza totale della situazione in qualifica, anche mettere due macchine davanti, quindi anche aiutarsi a livello strategico, perché questa è un'altra cosa importante. Cioè bisogna avere due macchine per giocare di strategia bene.
Matteo, mi dai un giudizio anche su quelli che sono stati un po', in un certo senso, insomma, gli antipodi anche a livello di presentazione di questa stagione di Formula 1 da un punto di vista anagrafico, quantomeno una sorta di Venere e Marte, no, della Formula 1. Il ritorno di Alonso e il rookie Tsunoda. Comincerei da Alonso chiedendoti da pilota, insomma, intanto un commento sul suo weekend e poi quanto può essere frustrante essere beffati da un imballaggio, insomma un involucro per panini, per sandwich, che va a finire nel condotto dei freni mentre stai facendo una gara?
Allora, il weekend di Alonso è stato positivo perché in qualifica ha fatto davvero un miracolo. Ricordiamoci che il suo compagno molto veloce, molto stimato da tutti, Ocon, è rimasto fuori dalla Q1. Fernando ha rimesso, dopo anni che non faceva una qualifica di Formula 1, la macchina in Q3, quindi già per questo vale il suo weekend. In gara stava facendo una gara da protagonista, una gara alla Alonso, una gara lottando sempre in maniera molto dura ma corretta, e quando poi è successo quello che è successo, sicuramente non fa piacere fermarsi, no, e non vedere la bandiera a scacchi per una banalità del genere, però purtroppo c'è poco da fare. Però Fernando in pista, l'avevo detto prima del mondiale, Fernando in pista è sempre un plus per la Formula 1, perché è un pilota che non fa mai gare in sordina, per una cosa o per l'altra emerge sempre la sua personalità, il suo essere. E Tsunoda, fantastico,
incredibile.
Cioè, penso che siamo tutti innamorati di Tsunoda, già solo a guardarlo è interessante. È un ragazzo del 2000, ragazzi, cioè è giovanissimo. Quando debuttavano Raikkonen e Alonso aveva 9 mesi Tsunoda, 9 mesi, e ieri era lì a lottare ruota a ruota. Ho appena letto un'intervista di Tsunoda che quando ha superato Alonso era quasi dispiaciuto, no? Perché era uno dei suoi idoli, era uno che vedeva quando era piccolo. Cioè, fantastico, è terribilmente veloce, è simpatico, non è il giapponese classico, no? È anche uno bello aggressivo, per cui credo che davvero è un acquisto fantastico per la Formula 1.
Matteo, chiudo a proposito di Ferrari, o per meglio dire di ex Ferrari, chiedendosi così una riflessione anche sul weekend di Sebastian Vettel. Fino a qualche anno fa immaginarsi un gran premio di questo tipo da parte di Seb Vettel sarebbe quasi sembrato, insomma, un'idiosincrasia, un qualcosa di incompatibile con la realtà. Poi, vedendo il rendimento nella sua parte conclusiva dell'avventura col cavallino e questo primo gran premio, è più un problema, a tuo avviso, intimo nella concezione di Vettel, dell'esser pilota di Vettel, o visto tutto quello che è successo, in particolar modo in quanto primo gran premio con un nuovo team, una nuova scuderia, è ancora troppo presto, ecco, per dare un filo di continuità al Vettel dell'anno scorso con il Vettel di quest'anno?
È ancora troppo presto, perché io darei un attimino ancora un po' più di tempo. La macchina in generale non ha performato come si aspettavano loro in Aston Martin e come ci aspettavamo un po' tutti. Cioè, è stata una Aston Martin sottotono, anche con Stroll. Chiaramente Stroll, forte anche dell'esperienza che ha accumulato con quel team, con quella macchina, è riuscito magari a metterci più una pezza e portare a casa un punticino, il 10º posto. Vettel sicuramente non ha corso un ottimo weekend, e soprattutto l'incidente avuto con Ocon, insomma, non è stata la pubblicità o l'avvio giusto che si aspettava lui. Detto questo, io credo che anche solo per rispetto ai titoli mondiali che ha vinto bisogna un attimino dargli ancora tempo. Certo che se poi dovesse mai continuare su questa strada, ma non penso e mi auguro di no, a quel punto chiaramente bisognerà che se le faccia lui eventualmente delle domande.
Matteo Bobbi, grazie mille Matteo, e buon lavoro a te e alla squadra di Sky Sport Formula 1.
Grazie a voi, sempre un piacere, ragazzi, ciao ciao.